Giovedì 28 marzo 2024. Il rettore dell'Università di Trento, Flavio De Florian, annuncia il varo del nuovo regolamento d'Ateneo. Sarà declinato, invece che al maschile, al femminile sovraesteso. Come leggo in un articolo del Post, all'interno tutte le cariche citate sono declinate al femminile e all'articolo 1 si legge che i termini femminili usati in questo testo si riferiscono a tutte le persone, cioè anche ai maschi. È un ribaltamento di quello che viene fatto di solito nella lingua italiana con il maschile sovraesteso, e cioè l'abitudine a usare il maschile plurale anche per riferirsi a gruppi misti e spesso il maschile singolare per riferirsi a certe cariche, anche quando a ricoprirle sono delle donne. Nel comunicato stampa si legge: la presidente, la rettrice, la segretaria, le componenti del nucleo di valutazione, la direttrice del sistema bibliotecario di Ateneo, le professoresse, la candidata, la decana. Termini come questi sono citati e ripetuti più volte in riferimento a tutte le persone, a prescindere dal genere. Il rettore l'ha definito un atto simbolico per dimostrare parità a partire dal linguaggio dei nostri documenti. L'università ha spiegato che il motivo dietro a questa scelta è che nel 2017 aveva approvato un vademecum per un uso del linguaggio rispettoso delle differenze, con l'obiettivo di promuovere un uso non discriminatorio della lingua italiana nei vari ambiti della vita quotidiana della comunità universitaria, come durante gli eventi pubblici o la produzione di testi amministrativi. Per questo motivo, il nuovo regolamento avrebbe dovuto essere scritto riferendosi ai gruppi di persone, studenti, docenti, eccetera, sia con il femminile sia con il maschile. Questo, secondo il rettore, avrebbe finito per appesantire eccessivamente tutto il documento e quindi, per facilitare la fase di confronto interno, gli uffici amministrativi avevano iniziato a lavorare una bozza che conteneva solo femminili. Leggere il documento mi ha colpito, ha detto De Florian. Come uomo mi sono sentito escluso. Questo mi ha fatto molto riflettere sulla sensazione che possono avere le donne quotidianamente quando non si vedono rappresentate nei documenti ufficiali. Così ha proposto di dare, almeno in questo importante documento, un segnale di discontinuità. La sua proposta è stata accettata senza obiezioni dal Consiglio di amministrazione. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quando ci si riferisce a una moltitudine mista, la norma dell'italiano prevede l'uso del maschile sovraesteso, che chi caldeggia definisce universale o facente le veci del neutro. Tuttavia, oggi abbiamo una serie di studi empirici, già citato in altre puntate di questo podcast gli studi dello svizzero francofono Pascal Gigax, che mostrano come il maschile sovraesteso guidi il nostro cervello a pensare in un determinato modo. Per quanto sappiamo che secondo le regole delle nostre lingue il maschile sovraesteso è un po' un succedaneo di un neutro inesistente, o meglio una forma priva di genere inesistente, il nostro cervello la decodifica primariamente come maschile e solo successivamente come forma sovraestesa, con tutta una serie di conseguenze di invisibilizzazione degli altri generi esistenti nella società. Come nota il linguista Guy Deutscher, infatti, non è che la lingua ci costringa a pensare in un certo modo o ci impedisca di pensare in un altro, ma è vero che ci fornisce dei percorsi preferenziali di pensiero secondo la legge del minimo sforzo. Innanzitutto, notiamo che la questione del superamento del maschile sovraesteso non è affatto nuova. Già Alma Sabatini, nel suo seminale lavoro dell'86-87, Il sessismo nella lingua italiana, o meglio, le raccomandazioni per un uso non sessista nella lingua italiana, ne parlava in questi termini. Siamo nel capitolo terzo, punto 2, forme linguistiche sessiste da evitare e proposte alternative. Il maschile neutro non marcato. 1. Evitare l'uso delle parole uomo e uomini in senso universale. Esse potranno essere sostituite a seconda del contesto da personale, essere umano, esseri umani, specie umana, genere umano, popolo, popolazione, eccetera. Donna e uomo, donne e uomini, alternato con uomo e donna, uomini e donne. perché se si continua a anteporre il maschile al femminile si persiste nel considerare il maschio più importante, oppure dall'aggettivo umano, umana. E poi fa degli esempi, ad esempio, no i diritti dell'uomo, sì i diritti umani, i diritti della persona, i diritti dell'essere umano, i diritti degli esseri umani. No il corpo dell'uomo, sì il corpo umano, eccetera, eccetera. 2. Evitare di usare sempre e unicamente il maschile neutro parlando di popoli, categorie, gruppi. No i romani, gli ateniesi, gli inglesi, sì il popolo romano, ateniese, inglese. No i bambini, i ragazzi, i vecchi, sì le bambine e i bambini, l'infanzia, i ragazzi e le ragazze, l'adolescenza, le vecchie e i vecchi, oppure le persone vecchie, e così via. 3. Evitare di dare sempre la precedenza al maschile nelle coppie oppositive uomo-donna. No, fratelli e sorelle, bambini e bambine, donna al pari dell'uomo, sì, sorelle e fratelli e o fratelli e sorelle, bambine e bambini e o bambini e bambine, donna e uomo pari o uomo e donna pari. 4. Evitare le parole fraternità, fratellanza, paternità quando si riferiscono a donne e uomini, quindi no la fratellanza tra le nazioni, sì la solidarietà umana tra le nazioni, no la paternità di quest'opera attribuita a Maria Rossi, sì la maternità di quest'opera è attribuita a Maria Rossi. 5. Evitare di accordare il participio passato al maschile quando i nomi sono in prevalenza femminili. Si suggerisce in tal caso di accordare con il genere largamente maggioritario oppure con il genere dell'ultimo sostantivo della serie. Esempio, no, Carla, Maria, Francesca, Giacomo e Sandra sono arrivati stamattina. Sì, Carla, Maria, Francesca, Giacomo e Sandra sono arrivate stamattina. No, ragazzi e ragazze furono visti entrare nel locale. Sì, ragazzi e ragazze furono visti entrare nel locale. Oppure ragazzi e ragazzi furono visti entrare nel locale. 6. Evitare di citare le donne come categoria a parte. Per esempio, dopo una serie di maschili non marcati, che secondo le regole grammaticali dovrebbero o potrebbero includerle. O B. Inserendole nel discorso come appendici o proprietà dell'uomo. Quindi no, una frase come Napoli, operaia, ma anche studenti, donne, disoccupati, pensionati, eccetera. Sì, Napoli, operaia, ma anche studentesca, disoccupata, pensionata, eccetera. In questa frase, dice infatti Sabatini, citare le donne a parte equivale a escluderle dalle altre categorie. Altro esempio di no, questi popoli si spostavano con le donne, i vecchi, i bambini, cercando regioni più fertili. E invece sì, questi popoli si spostavano cercando regioni più fertili. Le riflessioni sui limiti del maschile sovraesteso, insomma, sono in circolazione da un bel po'. E non sono poche le persone che da decenni, entrando in una sala a maggioranza femminile, usano o hanno usato il femminile sovraesteso, causando inevitabilmente borbottii e perplessità, proprio per sottolineare, di fatto, l'assurdità della regola che prescriverebbe l'uso del maschile sovraesteso anche in presenza di una sola persona di genere maschile. Un caso del genere è raccontato nell'introduzione del recentissimo libro di Giulia Siviero, Fare femminismo, di Nottetempo Edizioni. E la docente a cui fa riferimento Siviero è la filosofa Adriana Cavarero. Scrive Siviero a pagina 11. Il mio incontro con il femminismo è avvenuto fuori casa ed è nato da una parola. Quando sono entrata per la prima volta nell'aula di filosofia, Adriana Cavarero si stava rivolgendo alla classe usando il femminile plurale. Ogni volta si alzava un virile brusio di protesta e alla fine della lezione lei se ne andò consegnandoci una domanda. Perché quando uso il plurale maschile nessuna si lamenta? È bastato poco. I veli hanno la capacità di squarciarsi molto in fretta e in modo definitivo. E le parole di ancorarsi ai corpi, alla vita, di aprire il senso e spostarlo. In fondo, perché non usare il femminile sovraesteso in presenza di maggioranza femminile? Generalmente chi difende l'uso del maschile nelle veci di una forma che in italiano manca, quella priva di genere, mi pare manchi di fare il passaggio ulteriore, per me ormai inevitabile. Perché il maschile ha questa funzione? Da dove scappa fuori questa regola? Io trovo abbastanza evidente che sia diretta e logica conseguenza della tradizionale centralità maschile nella nostra società. Una società comunque androcentrica non poteva che dare origine a una lingua androcentrica. Mi pare abbastanza logico, anche se non per forza inevitabile. Di conseguenza, all'aumentare della presenza e della rilevanza femminile nella società, mi pare abbastanza conseguenziale che tale naturalezza del maschile, che per l'appunto non è universale, venga rimessa in discussione, soprattutto in un momento di passaggio come quello attuale, in cui c'è molto bisogno di ribadire la presenza femminile nella società. Dunque, il femminile sovraesteso non mi pare né così strampalato né così fuori luogo. ne riconosco piuttosto la valenza profondamente politica. Buffamente, le stesse persone che affermano che in fondo le questioni linguistiche non siano importanti, che i problemi siano ben altri, che le donne potrebbero anche scomporsi meno nel non essere nominate, cosa che affermano anche molte donne, del resto mica solo i maschi sono agenti del patriarcato, hanno nei giorni successivi all'annuncio di De Florian protestato vibratamente, parlando di scandalo, oscenità, abominio linguistico, alzando un polverone, alimentando polemiche. E l'Università di Trento non ha nemmeno usato lo schwa, è rimasta, per così dire, dentro i ranghi, dentro le regole della lingua italiana. E ancora una volta, con puntualità, ecco che spunta una petizione su change.org. Petizione che, per inciso, come tutte le altre, non ha nessuna rilevanza pratica, se non quella di fare la conta dei nomi d'accordo con o contrari a una determinata istanza. Nel momento in cui scrivo, questa petizione conta alcune centinaia di firme. E il testo è a opera dello stesso, già nominato, docente ordinario, che è stato estensore della petizione contro lo schwa. Questa nuova petizione nel suo snodo centrale recita: un conto però è rivolgersi o indirizzarsi a cittadine e cittadini, colleghe e colleghi o studentesse e studenti, per far risaltare il femminile di genere, anche perché si estenda più facilmente alle professioni di rilievo. Un altro conto è avallare il femminile sovraesteso, tra virgolette, con una discutibile operazione di marketing inclusivo istituzionale che potrebbe generare reazioni a catena, a partire dagli effetti prodotti sui nomi di mestieri e professioni nelle insegne esposte al pubblico. Mio commento: quale potrebbe essere la reazione a catena di cui si parla? Un maggiore uso del femminile sovraesteso nella società? Quando anche succedesse, mi sfugge quale sarebbe il grave problema. Nel paragrafo successivo invece leggo: agli eccessi del neopuritanesimo di un politicamente corretto che non teme di agire nemmeno in modo retroattivo, boicottando o depennando dal canone, ritoccando o rimaneggiando, sforbiciando o censurando tante opere d'ingegno di artisti o letterati, filosofi o scienziati, architetti o musicisti, cineasti o drammaturghi, imprenditori o intellettuali, oppure rimuovendo epigrafi, sculture, dipinti o altre pubbliche immagini dei loro autori o scritte che li riguardino, si è aggiunto ora un altro tassello che dal versante linguistico complica ancora una volta le cose. L'oltranzismo politically correct, fatto proprio dall'Università di Trento, ingigantisce il problema anche per le sue inevitabili ricadute sociali, gli incasellamenti coatti, la cieca omologazione generale, l'assoggettamento al conformismo e il fanatismo ideologico, al punto da pretendere di cancellare di un botto secoli di stratificazione linguistica e culturale. Saranno sempre più spesso occasioni di scatenamento, anche solo per un moto di reazione alla saturazione mediatica di temi ormai risaputi, di piccate o veementi manifestazioni di dissenso intellettuale, con gli inevitabili rischi di un ulteriore peggioramento della situazione. Mi sforzo di capire la connessione tra l'uso del femminile sovraesteso e il cherry picking tra casi che a me continuano a apparire episodici di eccessi di pruderie, ma non la trovo. In compenso non posso non notare ancora una volta il lessico usato in queste righe: neopuritanesimo, boicottare, sforbiciare, censurare, oltranzismo politically correct, incasellamenti coatti, cieca omologazione generale, assoggettamento al conformismo, fanatismo ideologico. Dunque abbiamo un regolamento di Ateneo, varato nell'ambito della libertà amministrativa degli Atenei italiani, per quello che so, e approvato all'unanimità, e un gruppo di persone che richiama questo atto democratico, indubbiamente simbolico, ma messo in atto tramite una votazione collettiva, una sorta di censura. E sul finale leggo: i sottoscritti si rivolgono al governo e ai ministeri più direttamente interessati, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero della Pubblica Amministrazione, perché esprimano un parere sulle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trento e chiedono al Rettore e ai competenti organi dell'Ateneo Tridentino di rimettere mano al regolamento appena varato relativamente alle soluzioni inclusive, fra virgolette, adottate. Tali soluzioni, sia pure al momento applicate sperimentalmente solo alla nuova edizione del regolamento suddetto, nonché contraddire SIC, le stesse linee guida adottate dall'Università di Trento del 2017, tuttora vigenti, sono contrarie al buon senso e avverse al senso comune linguistico e alla declinazione pubblica e istituzionale dell'italiano, che in questa sua specifica funzione deve rispondere alle esigenze di tutta la comunità nazionale e porsi perciò al suo servizio. Si chiede, insomma, l'intervento del governo per riportare nel recinto la pecorella smarrita. Scorro la lista dei firmatari e delle firmatarie e sono incredula. Molti sono i miei maestri e molte sono le mie maestre, coloro sui cui libri ho studiato. Sono menti eccelse che ho avuto modo di incontrare, a cui ho stretto la mano, rispetto alla cui preparazione scientifica e correttezza morale non ho dubbi. Professore emerito, cioè in pensione, accademici e accademiche della Crusca, professore ordinario, cioè la massima carica professorale che esiste all'interno dell'università. Un'incredibile concentrazione di posizioni accademiche di rilievo, di persone che sono o sono state all'apice delle loro possibili carriere. E non posso non tornare con la mente a un brano del filosofo Paul Preciado, tratto da una prolusione che avrebbe dovuto tenere davanti alla Società degli psicanalisti freudiani francesi qualche anno fa, ma che venne interrotta dai fischi e che è stata pubblicata in Italia da Fandango Libri con il titolo «Sono un mostro che vi parla». Ho la sensazione che le persone firmatarie siano convinte di essere normali, di rappresentare quindi, in quanto appartenenti alla normalità, la maggior parte della società. E poiché sono normali, è come se identificassero il loro modo di vedere e pensare le cose come l'unico possibile. Lo sguardo a sua volta normale, normato ma anche normante, che non ha alternative. Il maschile sovraesteso va bene perché è la norma, è la tradizione, si è sempre fatto così. Preciado scrive: ma perché siete così convinti, cari amici binari, che solo i subalterni abbiano un'identità? Perché siete così convinti che solo i musulmani, gli ebrei, i gay, le lesbiche, i trans, gli abitanti delle periferie, i migranti e i neri abbiano un'identità? E voi, normali, egemonici, psicanalisti bianchi della borghesia, binari patriarco-coloniali, siete forse senza identità? Non esiste identità più sclerotica e più rigida della vostra identità invisibile. O abbiamo tutti un'identità, oppure non esiste identità. Lo sguardo normale, che ritiene di essere l'unico sguardo possibile, apparentemente combatte le supposte imposizioni del politicamente corretto, che stando alle parole della petizione è un pericolo, una minaccia, un'inutile fighetteria. Ma mentre si scaglia contro l'imposizione, che ripetiamolo non esiste di fatto, non ha nessun problema morale invocare a sua volta la controimposizione, addirittura l'intervento del governo per silenziare chi osa scostarsi da quello sguardo egemonico, da quella identità sclerotica e rigida e invisibile che viene data per universale. Del resto, cosa scriveva già Alma Sabatini nelle già nominate raccomandazioni? Ricordo, 1986-87. Altro argomento contrario alla proposta di riforma linguistica è che la questione è di poca rilevanza, che vi sono cose molto più importanti per cui lottare e per le quali quindi si devono serbare le energie. Anzitutto c'è alla base di questo argomento un concetto errato delle energie che parte da un principio di scarsezza. Al contrario, energie producono energie se non si perde di vista la globalità della questione. In questo caso particolarmente, la concatenazione tra presa di coscienza linguistica e coscienza sociale e politica è molto stretta. Non si può fare un'analisi della lingua in questo senso senza partire da una consapevolezza femminista. Viceversa, questa stessa coscienza viene approfondita e ampliata dall'analisi della lingua e si concretizza attraverso il cambiamento linguistico. E ancora Sabatini. Vi è poi l'obiezione di coloro che considerano qualsiasi proposta di cambiamento linguistico come un attentato alla libertà di parola. Il problema è che sono stati i regimi rivoluzionari barra autoritari a imporre cambiamenti nel linguaggio. Ciò spiegherebbe la reazione viscerale contro la proposta di cambiamento. Non si vuole capire, però, la differenza enorme che c'è tra l'imporre una parola dall'alto e il proporre e suggerire alternative, stimolando la creatività individuale a trovare altre soluzioni, con lo scopo non di limitare e prescrivere il proprio modo di parlare e di scrivere, ma al contrario di liberarsi dagli schemi che la lingua stessa e l'abitudine ci impongono. La lingua in sé è ideologica, ma le sue ideologie sono generalmente nascoste e passano in modo subliminare. Evidentemente, le forme alternative qui suggerite hanno anch'esse una base ideologica, ma si tratta di una ideologia scoperta o dichiarata. È l'ideologia di una parità non solo di diritti, ma anche di valori tra i due sessi. Sarebbe anzi esatto parlare non tanto di ideologia quanto di un'ottica diversa. Un'ottica che, partendo dalla donna, mette in luce i lati lasciati finora in ombra dalla tradizione ottica patriarcale. Ripeto, 1986-87. Insomma, nulla di particolarmente nuovo sotto il sole. A me addirittura la scelta del femminile sovraesteso, per quanto condivisibile da un punto di vista di rottura politica e di segnale, appare ancora un pannicello caldo rispetto alla varietà di genere che oggi sappiamo caratterizzare gli esseri umani. Preferirei, in un regolamento di Ateneo, non tanto l'uso di forme sperimentali come lo Shoah o la U, perché ritengo che questi testi debbano rimanere massimamente comprensibili alla maggioranza di chi ne deve fruire, quanto piuttosto il ricorso a più formulazioni semanticamente neutre, come, che so, la classe docenti o la popolazione studentesca. In ogni caso, apprezzo la scelta evidentemente politica dell'Università di Trento e non vi ravviso particolari pericoli di un collasso linguistico imminente. Casomai stupisce la paura che vedo in alcune persone, forse troppo abituate a trovarsi in una situazione di privilegio, al punto da essere diventate un po' disattente a ciò che sta succedendo oggi nella società. Paura che, come da manuale, si tramuta in aggressività francamente innecessaria. Dunque, mi associo alle parole di Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena dal 2021, condivise anche da Loredana Lipperini su Facebook. Si può pensare quello che si vuole della decisione dell'Università di Trento di riscrivere il proprio regolamento utilizzando un femminile sovraesteso al posto del maschile universale che abbiamo ereditato da una società dominata dai maschi. Ma qualunque cosa si pensi, è scandaloso che studiose e studiosi invochino i gendarmi per un'infrazione linguistica. Ed è sempre comunque osceno chiedere una censura del governo contro una libera decisione di una libera università. Farlo poi proprio ora, e cioè in un momento in cui questo governo tenta di ridimensionare, per poi forse abbattere, proprio il sacrosanto baluardo costituzionale dell'autonomia accademica, facendo leva sulle proteste studentesche per Gaza, o è molto miope o molto complice. Alcune firme non stupiscono, altre invece moltissimo. Nel 1910 Luigi Einaudi si scagliava contro il giuramento che si voleva imporre ai professori universitari. Un giuramento da cui sarebbe poi disceso quello fascista del 1931. E scriveva che a ogni intervento politico contro l'assoluta libertà dei professori si sarebbero opposti gli scienziati veri, i quali sanno che l'unica guarentigia del processo scientifico sta nell'assoluta libertà, anche nella libertà, nel campo del pensiero, della ribellione a tutti i principi universalmente accolti e a tutte le istituzioni esistenti. Quanto a lungo ancora ogni persona che proverà a introdurre un cambiamento nello status quo linguistico dovrà essere additata come una pericolosa terrorista della lingua? Da chi apparentemente il morso della lingua, anzi il peso dell'invisibilizzazione linguistica, non ha mai dovuto assaggiarlo veramente? L'iniziativa dell'Università di Trento è sicuramente discutibile, nel senso che se ne può discutere, forse se ne deve discutere, forse è quello il suo significato. Ma del resto è proprio per quello che è stata concepita, direi. La petizione, invece, per quanto mi riguarda, è poco commentabile. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!